Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche e cari amici che mi ascoltate, vi saluto. Siamo arrivati alla 17ª puntata. Ippolito incoronato, parte terza ed ultima.
Ecco tuo figlio, arriva a proposito. Trattieni la tua collera, signore, e prendi le decisioni migliori per la tua casa.
Così il coro delle donne di Trezene si rivolge a Teseo infuriato per annunciargli l'arrivo di Ippolito. Ma Teseo non si placca. Con l'indice puntato verso il figlio che gli compare davanti, esclama:
guardate quest'uomo, nato da me, ha disonorato il mio letto. La sua colpa è chiaramente denunciata dalla morta. Giacché sei arrivato a tanta impurità, mostra la tua faccia a tuo padre. Tu non sei un uomo comune, no? Tu vivi insieme agli dèi, sei puro e virtuoso. Non posso credere a queste tue milanterie. Dovrei accusare gli dèi di stoltezza. Esibisci la tua dieta vegetariana e ti tieni per patrono Orfeo e impazzi con la tua cultura fumosa. Ah! Ormai sei stato smascherato. Gente come te deve essere evitata da tutti. Irretiscono con discorsi superbi e intanto tramano infamie. Credi di salvarti per il fatto che è morta? È proprio questa la tua peggiore condanna, oh malvagio! Nessun giuramento, nessun discorso può prevalere su di lei e farti assolvere. Dirai che ti odiava e che il bastardo è sempre nemico ai figli legittimi. Già, avrebbe fatto davvero un buon affare a perdere se stessa per pura ostilità verso di te. Oppure dirai che la lussuria non appartiene agli uomini, mentre è innata nelle donne. Li conosco bene i giovani e so che non sono affatto più saldi delle donne quando Afrodite sconvolge il loro cuore in rigoglio. Ma è il privilegio dei maschi che li salva. Ma perché sto a discutere con te quando qui davanti c'è il cadavere, testimone inoppugnabile? Vattene subito da questa terra e non tornare più nella pia città di Atene, né dentro i confini del paese dove io esercito il mio potere. Ippolito si difende proclamando ancora una volta la sua immacolata virtù. Padre, è terribile la tua collera e la tua agitazione. Ma questa faccenda, che pure presenta un'argomentazione perfetta, non lo è affatto se si guarda da dentro. Io non sono abile a parlare davanti a una folla. Piuttosto parlo a pochi coetanei. È naturale. I migliori a parlare in pubblico sono quelli che tra i saggi vengono disprezzati. Adesso però, nella sciagura, si presenta la necessità che io parli. Comincerò dall'accusa che mi hai rivolto per prima, per distruggermi, credendo che non fossi in grado di replicare. Tu vedi il sole, tu vedi la terra. Ebbene, tra l'uno e l'altra non c'è un uomo più virtuoso di me, anche se tu non sei disposto a riconoscerlo. Io so anzitutto venerare gli dèi e ho amici incapaci di fare torto, che si vergognerebbero di fare richieste o prestare servizi infami. E dei miei amici io non mi prendo gioco. Presenti o assenti, sono sempre lo stesso verso di loro. Quanto al vizio che tu credi di avermi scoperto, beh, proprio di quello sono del tutto immune. Fino ad oggi, il mio corpo non ha mai toccato una donna. Non conosco l'atto sessuale, se non per averne sentito parlare o averlo visto dipinto. E, a dire il vero, neanche mi suscita grande interesse, giacché la mia anima è vergine. E se la mia virtù non ti convince, bene, sei tu che devi fornire una motivazione perché avrei dovuto corrompermi. Era forse Fedra la donna più bella del mondo? O forse pensavo di acquisire diritti sulla tua casa mediante la relazione con l'ereditiera? Sarei stato stupido e dissennato. Oppure sostieni che anche per gli animi virtuosi il potere ha delle attrattive? Io non lo credo. Il potere assoluto distrugge la ragione di chi se ne lascia sedurre. Quanto a me, io certo vorrei essere il primo nelle gare panelleniche, ma in città voglio essere il secondo, godendo di buona fortuna e dell'affetto dei migliori. In questo modo è possibile agire e la mancanza di pericoli dà maggiore piacere che non la sovranità. Devo aggiungere ancora soltanto una cosa. Se avessi un testimone della mia virtù, o se potessi difendermi davanti a Fedra viva, riconosceresti dai fatti dove sta il vizio e dove la virtù. In questa situazione, giuro su Zeus, custode dei giuramenti, e sulla terra, di non aver mai toccato tua moglie e di non averne mai avuto né la volontà né il pensiero. Diversamente, possa io morire disonorato e che né il mare né la terra ricevano il mio corpo se sono colpevole.
Tuttavia, a nulla gli vale l'autodifesa. A nulla gli vale il giuramento pronunciato in nome degli dèi. Senza alcuna compassione, il padre lo condanna all'esilio. Ippolito dovrà lasciare immediatamente il palazzo, la città, la patria e diventare un miserabile vagabondo in terra straniera. Così il principino abbandona la scena umiliato ed affranto e, accompagnato dal suo seguito, si appresta a uscire dalla città. Rimasto solo, Teseo rientra nel palazzo. Segue l'intermezzo lirico delle donne di Trezene, del loro coro. Esse intonano il lungo stasimo di compianto per l'ingiusta sorte toccata all'innocente figlio del re. Grande cosa è per me la provvidenza divina. Quando entra nel mio animo, questo pensiero allevia il dolore. Ma pur avendo nel profondo una qualche speranza di capire, si resta delusi a vedere le azioni e le vicende degli uomini. Gli eventi si succedono mutevoli l'uno dopo l'altro e di volta in volta cambia la vita travagliata degli uomini. Oh, se alla mia preghiera il destino che proviene dagli dèi volesse concedere fortuna e prosperità e un animo intatto dalla sofferenza e fosse in me un'opinione non inflessibile e non aberrante, sì da potere con una morbida condotta affrontare felicemente giorno dopo giorno il domani. Non ho più la mente limpida, vedendo avvenimenti inattesi, dopo che abbiamo visto il più splendido astro di Atene, cacciato dalla collera del padre in una terra straniera. O sabbia della costa cittadina, o querceto montano, dove coi suoi rapidi cani uccideva le fiere al seguito della santa Dictinna. Non monterai più il Tiro Veneto, non occuperai più la pista della palude con la corsa dei tuoi cavalli addestrati. Cesseranno nella casa paterna i suoni insonni prodotti dalla lira. Sarà senza corone il riposo di Artemide nell'erba alta. Con il tuo esilio finisce la rivalità delle ragazze per il tuo letto. Per la tua disgrazia trascorrerò tra le lacrime una vita invivibile. Infelice madre, invano hai partorito, né in colpo gli dèi. Ahimè, voi, grazie, sorelle, perché cacciate dalla sua patria e dalla sua casa quest'infelice che non ha commesso alcun male? L'intermezzo corale è anche un espediente con cui viene gestito il tempo della vicenda che si sviluppa fuori scena. In questo caso, l'incidente, potremmo dire, stradale, in cui incorre Ippolito con il suo carro, non appena uscito dalla città. il dettagliato racconto della sciagura. È secondo i canoni della tragedia classica che già abbiamo visto altre volte, affidato al messaggero, che si rivolge alle donne di Tresene e a Teseo nel frattempo ricomparso in scena. Ascoltiamolo. Stavamo sulla riva del mare a strigliare i cavalli e piangevamo. Un messaggero era venuto a dirci che Ippolito non sarebbe più tornato in città, condannato da te, Teseo, a un doloroso esilio. Poi giunse lui stesso sulla riva e anche lui piangeva. Lo accompagnava un seguito innumerevole di amici e coetanei. Finalmente smise di piangere e disse: «Perché mi perdo in indugi? Devo obbedire a mio padre. Aggiogate i cavalli al carro, servi. Questa non è più la mia città». Tutti si affrettarono a obbedirgli e, in men che non si dica, preparammo i cavalli per il nostro signore. Prese le redini dal parapetto, mise i piedi nelle guide e poi subito stese le mani verso gli dèi e disse: «Possa io morire, Zeus, se sono colpevole. Vivo o morto che io sia, mio padre sappia che mi fa torto». Così dicendo, prese la frusta e frustò i cavalli, e noi servi lo seguivamo a piedi, a fianco del carro, lungo la strada che va dritta ad Argo e poi ad Epidauro. Quando arrivammo in un posto isolato, un promontorio che da questa terra si protende nel Golfo Saronico, si udì un rumore sotterraneo, un rombo cupo come un tuono di Zeus, agghiacciante. I cavalli rizzarono la testa e tesero le orecchie. Noi fummo presi dal panico, chiedendoci da dove veniva quel rumore. Guardando verso il mare, vedemmo un'onda mostruosa, alta fino al cielo, tanto da nascondere ai miei occhi la costa di Scirone, l'istmo e la rupe di Asclepio. Gonfiando e schiumando e agitando il mare tutto intorno, piomba sulla spiaggia, proprio nel punto dove stava il carro. Dall'enorme flutto emerse un toro, una belva mostruosa. Del suo muggito tutta la terra fu piena e riecheggiò terribilmente. Uno spettacolo insopportabile per i nostri occhi. Le cavalle furono prese da un subitaneo terrore. Il padrone, che ben conosceva la loro indole, afferrò le redini e si buttò indietro, tenendosi alle corde come il marinaio col remo. Ma loro mordevano il freno senza obbedire alla mano, né alle redini, né alla direzione del carro. E se Ippolito cercava di indirizzare il loro corso verso il piano, davanti a loro, ecco, appariva il toro, facendole deviare, impazzite dal terrore. Se nella loro frenesia si precipitavano verso le rocce, il toro teneva dietro il carro da vicino e in silenzio, finché lo rovesciò, sbattendo il cerchione contro le rocce. Tutto era nella confusione. Volavano in aria i mozzi e i cavicchi degli assi. E l'infelice, avviluppato nelle redini in modo inestricabile, viene trascinato a sbattere la testa contro le rocce, a straziare il suo corpo, gettando grida terribili. «Fermatevi, non distruggetemi voi che siete stati allevati nella mia mangiatoia! Oh, sciagurata maledizione di mio padre! Chi vorrà salvare il migliore degli uomini?» In molti lo volevamo, ma eravamo stati distanziati. Finalmente, sciolto dai legami, non so come, cade a terra, ancora con un filo di respiro. Sparvero, non so dove, tra le rocce, le cavalle e il mostro. «Io sono solo uno schiavo nella tua casa, signore.
ma non riuscirò mai a persuadermi che tuo figlio sia colpevole, neanche se tutte le donne del mondo si impiccassero e tutti i pini dell'Ida si riempissero di scritte. Conosco troppo bene la sua virtù.
La notizia della sciagura che si è abbattuta su Ippolito viene interpretata da Teseo come risposta immediata di Poseidone, pronto ad esaudire la sua richiesta di maledizione. Tanto è ancorato nel suo animo l'odio per il figlio, violatore del suo talamo, secondo l'accusa di Fedra morente, che è davvero necessario l'intervento di un Deus ex machina per farlo ricredere e restituire a Ippolito la sua onorabilità. La divinità che personalmente interviene in scena è la dea Artemide, dea della castità e della caccia, alla quale l'infelice giovinetto si era votato anima e corpo. Dalle parole di Artemide si evince che la tragica vicenda che ha sconvolto la vita dei tre personaggi altro non è che la conseguenza del conflitto fra gli dèi. Nel presente caso, conflitto fra Afrodite, dea dell'amore, che come sappiamo appare all'inizio per accusare Ippolito di insensibilità nei suoi confronti, e di Artemide, dea della castità, che invece difende il suo devoto. È stata Afrodite, piena di collera, a volere che tutto questo accadesse. La scelerata Afrodite ha ordito tutto questo. Così si pronuncia Artemide. E aggiunge, rivolgendosi a Ippolito morente, che nel frattempo è stato riportato in scena: ma anche nel buio sotto la terra non resterà invendicato l'assalto che Afrodite ha portato contro di te a motivo della tua virtù e della tua religiosità. Come compenso per le tue sciagure, concederò grandissimi onori alla città di Tresene. Le ragazze si taglieranno i capelli per te prima delle nozze, e per grandissimo tempo avrai largo tributo di lutto. Sempre resterà la memoria e il canto delle vergini, e non verrà scordato l'amore di Fedra per te. Poi, rivolgendosi a Teseo: tu, figlio del vecchio Egeo, prendi tuo figlio fra le braccia e stringilo al petto. L'hai ucciso senza volere. È naturale che gli uomini commettano errori, se gli dèi vogliono così. E a te, Ippolito, chiedo di non odiare tuo padre. Era il tuo destino di morire così. Addio. A me non è lecito guardare gli estinti e contaminarmi col fiato di chi muore. E a questa fine ti vedo ormai vicino. Ciò detto, Artemide scompare e Ippolito muore riconciliato tra le braccia di suo padre. Vi ringrazio per l'ascolto. Abbiamo finito Ippolito incoronato e la prossima settimana inizieremo Le Troiane, sempre di Euripide.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.